Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non temete gli uomini, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore. Voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. Prima che il Signore Gesù dicesse le parole del Vangelo che abbiamo ascoltato, diede anche un'altra norma: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Cosa significa essere prudenti? Stare attenti a quello che noi pensiamo, che noi con la riflessione poi tendiamo a stabilire in noi come progetti, che diciamo noi stessi, e finalmente con la grazia di Dio li eseguiamo. Prima di tutto bisogna che noi siamo presenti a noi stessi, abituarci quindi alla riflessione, a ponderare bene, perché il Signore Gesù ci avvisa in un'altra parte del Vangelo di essere così sinceri con noi stessi e davanti a Dio da dire sì dove dobbiamo dire sì e dire no dove dobbiamo dire no. Se noi andiamo girando con la testa e con la volontà che non è ferma, noi dobbiamo pensare che il demonio approfitta delle nostre debolezze per farci cambiare strada e farci fare molti sbagli. Ecco allora la prudenza: misurare le parole che dici, misurare le parole che sono dei proponimenti che tu tieni nella testa, che tendono a realizzarsi, ed essere talmente controllati attraverso la coscienza e la riflessione da vivere da veri uomini degni di essere rispettati, perché abbiamo un pensiero, una parola sola, maturate in noi con responsabilità. Ora vedete dove sta la nostra difficoltà, sta qui. Difficoltà che ci porta ad essere insinceri. Mi ricordo una volta che andando a visitare un giardino zoologico mi sono accorto che c'era un comportamento da parte dei guardiani quando davano il pasto alle belve. E ho notato che trattandosi delle tigre, prima di dare il pasto le dividevano. Ho detto: come mai prima di buttare la carne tra le fauci delle tigri voi li dividete come animali? È perché si assaltano uno all'altro per portarsi via il boccone. Miei cari, pensiamo se il modo di comportarsi della nostra umanità non assomiglia un pochino al desiderio di avere di più, di meglio? Perché? Perché noi abbiamo un corpo che ha le sue necessità quotidiane e continue, alimenti, vestito, alloggio e tutto quel che ci occorre. E siccome il corpo queste necessità te le presenta di continuo, starei per dire giorno e notte, ci dimentichiamo che abbiamo un'anima che, essendo spirituale, immortale, tende per natura sua all'assoluto ed eterno, e noi per la nostra anima l'assoluto ed eterno lo troviamo soltanto quando con l'anima, mente, cuore andiamo incontro a Dio. Il corpo soddisfatto ci dà un piacere che passa presto. L'anima invece, incontrando Dio, incontra una dimensione spirituale ed eterna, e lascia in noi la gioia. Se il corpo soddisfatto domani di nuovo le sue necessità, c'è il pericolo che l'anima nostra, per accontentare il corpo, ci pensi di continuo al bisogno del corpo e non se ne ha mai abbastanza. C'è un certo momento, c'è pericolo che l'anima sia dimenticata nei confronti di Dio, e allora non cerca più Dio, non prega più, non incontra più Dio, non ha più la luce di Dio, il conforto della forza, della pazienza, del coraggio, dell'amore, del conforto di Dio. Ci buttiamo del corpo, e si direbbe che l'anima che ha fame e sete di assoluto e di eterno colloca nei bisogni del corpo il suo soddisfacimento, che è proprio dell'anima, e non trovandolo ci lascia aridi, piatti, insoddisfatti. Oh Signore, hai creato il nostro cuore per te, oh Signore, diceva Sant'Agostino, e il nostro cuore inquieto fin quando non si riposa in te. Se poni l'anima nei confronti di Dio, che incontra Dio, con l'anima avrai la luce, il conforto e la forza, perché Dio ti aiuterà con la sua provvidenza prima di tutto. A donare al corpo, e quel che ti manca arriverà da Dio, la sua provvidenza, e invece anche la provvidenza che dipende da te. Ma sarai contento di impegnare le tue energie di uomo sulla linea di Dio, in quel che è giusto, buono, sincero? Sarai un uomo sincero perché onesto, e sarai onesto perché sei sincero con te e davanti a Dio. Miei cari, ricordiamoci invece che quando l'anima punta ad avere il paradiso in terra e soddisfare il corpo per quanto è possibile, non ce n'è mai abbastanza. Chi è ricco vuole esserlo di più, chi è arrivato a un potere non si accontenta mai e deve continuamente guardarsi in ogni direzione verso coloro che tentano di strappargli il potere che lui possiede. E lì vedete le lotte politiche, le lotte che sono ad ogni livello, dove chi ha vuole avere di più e combina tanti atteggiamenti di mente e di cuore, mette la maschera. Non è che arriva a divorare le altre creature, ma scalfirle sì, per non lasciarsi perdere l'occasione di guadagnare di più, di essere chi è, di continuare a esserlo ed avere sempre più potere. Vedete, davanti agli uomini si possono mettere le maschere per avere più denaro, più potere, più godimento nella vita, ma davanti a Dio, che ci guarda nel cuore, Dio non lo possiamo ingannare. E Dio, che è la verità, permette che queste creature diventino poi deluse. Hai fatto tanto, sofferto tanto, le tue mani sono vuote. Tutta la costruzione che hai combinato per il piedestallo della tua vita in questo mondo, fai presto a perderlo. Non vi siete mai accorti, amici cari, che finché una persona ha tanti soldi, davanti al mondo vale, perché coi soldi può comprare tutto quel che vuole, come macchine, come vestiti, come bellezze di alloggio, non mancano di nulla. Se per disgrazia questa persona ritorna ad essere povero per qualche avversità, per cui le cose di famiglia sono andate male, puoi essere certo che quelle persone che vestivano bene, che erano invitate da certe persone di un certo livello, sono letteralmente dimenticate. Poi la situazione che, andando avanti nella vita, a parte il fatto che ho sempre paura di perdere i soldi che ho, la posizione che ho acquistato, quando si arriva al traguardo della morte, queste persone hanno paura. Ricordate quando Beria è stato condannato alla Lubianca per essere eliminato da Stalin? L'unica cosa che ha chiesto: datemi una Bibbia. Uomini che hanno lottato tutta la vita per essere qualcuno e sono emersi sopra gli altri, invidiate da migliaia e milioni di persone, quando arrivano lì al traguardo si sentono nulla, si attaccano a Dio sperando ancora la misericordia di quell'essere supremo che in quel momento torna. Fulton Sheen, il grande predicatore di New York, era solito dire: quando uno rifiuta Dio, certo, umanamente parlando, si aprono davanti a lui tutte le ipotesi di vivere con comodo la propria vita, tutto è lecito, ma quando si tratta di trovarsi in punto di morte, Dio è l'unica salvezza. E allora si ritorna a Dio. Se non si vuol ritornare a Dio perché si vuol dimenticare Dio, può succedere quel che è capitato a Stalin, che fu visitato una volta da un grande storico tedesco, Müller, che dopo le diverse domande a questo maresciallo gliene pose una che è l'ultima: maresciallo, voi siete arrivato all'apice del comando della Russia, tutti piegano la testa davanti a voi, siete padrone, il vostro nome circola per tutto il mondo perché siete un grande. Dico una cosa, maresciallo, non ho mai pensato un momento che il tragitto che ha compiuto lei dal fondo della Russia fino a Mosca possa essere dovuto alla presenza di un essere supremo che l'ha guidato fino al posto che lei occupa? Risposta di Stalin: parliamo d'altro, di questo non voglio parlare. Pensate che in un certo momento bisogna aver rifiutato tanto Dio. Allora, quando si rifiuta Dio, la regola di vita stabilita dall'uomo per se stesso è sempre secondo la regola del comodo. Allora superbia, avarizia, lussuria, ira, goli, invidia, accidia, tutto è buono, tutto è lecito. Io sono mio e faccio quel che voglio. Sono il grande dominatore di tutti i tempi. Bernard Shaw, quando parlava di questi dominatori che sono andati in alto, era solito dire: noi li chiamiamo grandi. I testi di storia li chiamano grandi, ma se andate un po' a fondo nella conoscenza della loro storia personale, trovate che sono solo stati di grandi farabutti. E questo noi lo vediamo continuamente. Sentitemi, quanti di voi hanno dovuto fare degli acquisti? Sono stati tutti onesti? Non da parte vostra che avete dovuto sborsare i soldi, e l'avete sborsati perché è dovere, quando acquisti qualcosa, pagare. Ma poi cosa ti sei trovato tra le mani? Pensate a quanti ospedali voi potete andare a bussare perché avete delle operazioni gravi per conto della vostra famiglia, e la vostra famiglia è nel vostro cuore e non potete, aveste molti quattrini, potreste andare in cliniche specializzate, pagate milioni e milioni e avete il servizio entro la settimana. Quelle altre povere gente che sono qualche volta i vostri figli vi obbligano a piangere e pregare sperando che ci venga una grazia particolare perché le porte della sala operatoria si aprano e ci sia poi un buon esito. Sono cose che fanno soffrire, che fanno soffrire. E tutto è così. Per la costruzione delle case, per i traffici. Noi abbiamo visto a Tangentopoli gente che ha rubato miliardi, eppure davanti al mondo facevano la bella figura perché coi soldi pagavano, comandavano, si imponevano. Chi è che tocca questi personaggi? Guardate che Tangentopoli continua, anche se non in tono maggiore, in tono minore, perché se voi volete qualche servizio, quante volte bisogna pagarlo? Perché se quella persona lì che può prestarvelo non è sincera nella sua coscienza, state tranquilli che dovete passare per questa forca caudina che vi obbliga a piegarvi in due. Tu dici ingiustizia. Credo che da che mondo è mondo questo ci sia sempre stato. È onesto il tipo di servizio che prestano queste persone? Non è onesto, è davanti alla propria coscienza e tantomeno davanti a Dio. Allora il Signore dice: fate attenzione, voi potete sbagliare davanti al mondo, mettere la maschera, vi sentite ancora vincitori perché nessuno può togliervi la maschera, ma quella maschera sarà tolta. E allora quel che siete in realtà apparirà. Ricordatevi però che se davanti alla gente si può capire che voi avete sbagliato, nessuno può portarvi indietro per rimediare alla vostra vita. Voi potete dirmi: ma la gente può sempre chiedere perdono a Dio. Certo che si può chiedere perdono a Dio per il male fatto. Ma quando ci sono dei mali che hanno portato dei danni gravi o alla reputazione o al denaro onesto tenuto in mano da certe persone che hanno pure il diritto di amministrare il denaro per la propria famiglia, bisogna restituire. Allora capisci che davanti al Signore che ti guarda nel cuore non sei a posto. Non sei a posto. Il Signore ci raccomanda allora la sincerità di mente, di cuore, di opere, che la nostra coscienza sia sempre limpida. Lasciatemi dire la frase di Papa Giovanni: ho sempre la valigia della mia vita preparata, in qualunque momento venga a prendermi il Signore dico vengo e parto. Vedete, allora nel cuore di questo grand'uomo c'è la semplicità del bambino. Dire sì dove si deve dire sì e no dove si deve dire no. E lo dobbiamo fare prima con noi stessi. Ma è opportuno, oltre che mettersi davanti alla propria coscienza, mettersi sovente davanti a Dio. Non per nulla il Signore ha detto: ricordatevi che io sono il Maestro. Chi cammina dietro di me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Vuoi vedersi chiaro? Guarda la tua coscienza, la tua vita davanti alla luce dell'eternità e si vedrai chiaro e ti accorgerai che allora la prudenza è di obbligo. C'era quell'uomo, diremo umanamente parlando, grande, ma che poi fu assassinato dal suo cugino Bardabò Visconti, che quando fu messo in prigione scrisse sulla parete di quella prigione queste parole: sepe medic sisse penituit tacuisse nunquam. Spesso mi sono pentito di aver parlato, non mai mi sono pentito di aver taciuto. Quindi stiamo attenti al misurare la propria coscienza dentro di noi giorno per giorno, e metta la nostra coscienza davanti a Dio per chiedere: Signore, sei contento di quello che penso, di quello che ho detto o che devo dire, di quello che ho fatto o che desidero fare? Se la tua coscienza è tranquilla, puoi avere la semplicità del bambino e anche il sonno del giusto quando vai a riposarti. Diversamente ricordiamoci che lacrime di quelle persone che ho fatto soffrire peseranno come spade sulla mia vita, specialmente in punto di morte, quando non posso più tornare indietro per rivivere un'altra volta la mia vita, e la mia vita è stata completamente sbagliata perché Dio non è stato al centro della mia anima. Metti Dio al centro della tua anima, poi vai avanti a non aver timore di niente, di nessuno, perché il Signore ti fa sentire dentro. Se io provvedo agli uccelli dell'aria, provvedo ai gigli del campo, non mi sei tu più caro di tutte queste creature che oggi sono e domani non ci sono più? Se pensi che Gesù è andato in croce per me e per te, che ha sofferto un martirio e come Dio ci conosceva tutti, ma ci conosceva anche ognuno, per la nostra posizione di creatura privilegiata dalla volontà di Dio, ti pare poco che Gesù sia andato in croce pensandoti e per amor tuo abbia dato la sua vita? C'è qualcosa di più che Dio poteva fare per me e per te? Ricordati allora dei nostri grandi santi di Torino, del Cottolengo, di Don Bosco. Sono santi condotti per mano dal Signore. E Don Bosco, quando era agli ultimi giorni della sua vita, in confidenza ha tirato fuori queste parole: mi appare di aver fatto tutto quel che potevo nella mia vita per servire il buon Dio. Miei cari, che bella gioia del cuore quando il cuore non ti rimprovera di nulla, anche se tu hai fiducia nella provvidenza non solo ma nella misericordia di Dio, perché sei stato sincero davanti a te, davanti agli altri, davanti a Dio. Gesù, dia a me, prete, e dia a tutti voi il desiderio di essere prudente e sincero e fare le cose in modo tale che quando arriva sorella morte possiamo partire con serenità e pace, perché dentro di noi c'è la pace dell'ordine voluta da Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo insieme la professione di fede. Credo in un solo Dio, se vi rivolgiamo al Padre Celeste, ricco di bontà e di misericordia, alla nostra umile preghiera di figli.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Per la Santa Chiesa, perché cresca nella fede, nella carità e nel suo santo servizio per la salvezza di tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
per la società civile, perché con una opportuna legislazione e con un'educazione adeguata si promuove il rispetto all'integrità della vita e alla dignità della persona umana, preghiamo. Per gli educatori, perché si impegnino con generosità nella loro difficile missione e favoriscano con tutti i mezzi lo sviluppo delle persone affidate alle loro cure, preghiamo. Per la nostra comunità, perché accolga docilmente, custodisca con amore e testimoni con coraggio la parola di Dio a luce e conforto dell'umanità redenta, preghiamo.
O Padre celeste che hai mandato a noi come Salvatore, ma anche come Maestro, il tuo Gesù, che ci ha detto: uno solo è il vostro Maestro, Cristo, fa che tutti noi siamo fedeli nella fede, nella speranza, nella morte, nell'amore, all'insegnamento di Gesù, e lo seguiamo per sua grazia con perfezione di volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Thank you.